adesso a Francesco Rafael Frieri, direttore generale Risorse Europa, Innovazione e Istituzioni, Regione Emilia-Romagna. Abbiamo letto proprio recentemente, negli ultimi giorni, un po' di articoli in cui si parla del lancio del vostro progetto, e quindi ti chiederei di raccontarci come lo state facendo.
Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei avere un profilo basso perché la nostra è una sperimentazione, e quindi come tutte le sperimentazioni vanno affrontate con umiltà. Vi invito a leggere i blog su Repubblica di commenti, fanno ridere, sono molto feroci in alcuni casi e comunque ci danno il senso della sfida che dovremo percorrere nei prossimi mesi. Noi abbiamo già circa 500 lavoratori in telelavoro e abbiamo pensato che la rigidità del telelavoro non fosse il futuro. Abbiamo costruito questo percorso con un progetto di assoluto confronto con il sindacato, tutte le sigle sindacali, quasi tutte hanno firmato la nostra intesa. Abbiamo cercato di condividere con il sindacato, di cui vogliamo rafforzare la rappresentatività, visto che è con loro che costruiamo e firmiamo i contratti, le preoccupazioni date dall'introduzione del deep learning, artificial intelligence, e in generale la capacità di maneggiare big data nelle prossimi 4-5 anni. E abbiamo preso i vecchi principle di David Ricardo, capitolo 7, si chiama On Machinery, e abbiamo detto: se non volete che succeda quello che c'è scritto qui, proviamo a capire come governiamo questo processo. Perché questo processo è terribile? Perché, come dice l'Unione Europea e come sta accadendo negli Stati Uniti, rischiamo con questo tipo di rivoluzione industriale di perdere il 30-40% dei posti di lavoro sul middle management dei professionisti, dei servizi, e quindi anche nella pubblica amministrazione. Contemporaneamente abbiamo un limite e un vincolo, cioè quello di una pubblica amministrazione dove non c'è turnover, gestione del turnover da 10 anni, dove il budget della formazione è ancora contingentato dal decreto 78 del 2010, dove le spese per l'informatica sono rendicontate in cartaceo alla Corte dei Conti, e una pubblica amministrazione che non può più permettersi di affidare le corti e le segretarie ai dirigenti. Deve cambiare quindi una cultura organizzativa. Io ho letto quasi tutti gli articoli del professor Mariano Corso, e cercando di ma sì, perché faccio la battuta, i professori qualche volta hanno anche loro delle corti che gli aiutano a scrivere gli articoli, noi dirigenti della pubblica amministrazione no, si scherza, sono figlio d'arte, si scherza. E però abbiamo cercato di capire come una ristrettezza di risorse umane e una maggiore focalizzazione del piano dei fabbisogni del personale nel nuovo contratto, nella prima direttiva della funzione pubblica, anche sul piano dei fabbisogni, vediamo come l'analisi organizzativa diventa una condizione necessaria, questa è una cosa buona, riesca e ci permetta di cambiare il senso della leadership e la capacità di permeazione con l'ambiente esterno in cui si muove l'organizzazione. Quindi che cos'è per noi questo processo? È un gigantesco processo di change management e di formazione. A questo proposito abbiamo fondato un'academy pubblica per un master di public administration per il nostro top management di domani, che abbiamo appena giudicato, come il professor Corso sa, e stiamo per introdurre percorsi di open formation per il middle management, quindi le posizioni organizzative. In realtà il nostro è un progetto di rigenerazione di competenze. E questo perché lo dico? Perché noi abbiamo un'età media dei dirigenti di 59 anni e dei dipendenti di 55. Allora è evidente che o noi siamo capaci di costruire un ambiente, non soltanto quello della regione Emilia-Romagna, osmotico, di rigenerazione di competenze, o se no noi non reggeremo questa sfida e l'incubo del capitolo 7 dei principi di David Ricardo è dietro l'angolo. Questo l'abbiamo condiviso col sindacato, passo dopo passo, e per questo noi siamo convinti che invece la condivisione, al di là di quello che dice il contratto e di quello che dice la legge, sia necessaria, non perché si sta meglio con gli accordi, ma perché è impossibile esercitare una leadership senza il consenso dell'organizzazione di cui si fa parte. E contemporaneamente siamo convinti che dobbiamo cambiare i sistemi di valutazione. Abbiamo osservato dall'esperienza del sistema industriale più dinamico del paese, che è quello dove noi siamo, i nostri progetti di formazione sono osmotici con i progetti privati, con le note imprese. Siamo la regione che cresce di più in termini di reddito e di contributo anche al PIL nazionale, più della Lombardia in termini di crescita. Quindi impariamo da loro. La cosa che abbiamo notato, per esempio, è un parametro molto stringente, a seconda dei flussi di cui siamo parte, di cui siamo attrezzati, tra middle management e dipendenti che possono avere questa modalità di lavoro, che è da 1 a 9 a 1 a 14. Allora è evidente che la gerarchizzazione, anzi la giuridificazione della leadership che si è operata in questi anni verso la dirigenza, portando a una deresponsabilizzazione del procedimento amministrativo, cioè del processo di produzione, è qualcosa che noi dobbiamo superare, e dobbiamo farlo non invocando contratti e leggi che oggi non ci sono. Ricordo che la riforma 124, la 124 del 2015 è una legge che oggi non ha trovato applicazione, ed è difficile che il pesce non puzzi dalla testa, generalmente. Quindi è chiaro che se non si affronta la riforma della pubblica amministrazione, partendo dalla dirigenza, è molto difficile che noi avremo fra poco soluzioni normative in questa stessa direzione. E contemporaneamente l'altra cosa che stiamo cercando di capire è come rovesciare il paradigma della nostra pubblica amministrazione. Che cos'è la regione, una regione come la regione Emilia-Romagna? Intanto voglio ringraziare la Presidente del Consiglio dei Ministri, la Funzione Pubblica e il Dipartimento Pari Opportunità, perché noi abbiamo vinto entrambi i PON con il progetto Vela, quello più legato all'organizzazione e tecnologie, con 11 amministrazioni di cui siamo capofila, tra cui anche un'unione dei comuni, per intenderci in Friuli, e fino ad arrivare lì, e con il Comune di Bologna, quello legato alle pari opportunità, anche per costruire un orizzonte, propinare un orizzonte di valori in cui c'è un'attenzione ai generi, senza che ci sia una giuridificazione di questa stessa attenzione. Parlo della legge 104, le battute che fanno i datori di lavoro come me è quella della possibilità anche di contemplare la 208 in alcuni casi, no? Perché ci sono persone che ne hanno due di 104, allora possono averle per periodi della loro vita. Ed è evidente che una modalità di lavoro flessibile, oltre che accompagnare una persona in un momento di dolore, può essere un modo per dare un senso e dare dei valori, e quindi rafforzare la motivazione intrinseca all'azione organizzativa di persone che sono quelle che concretamente costruiscono i servizi dei cittadini. Questi valori sono fondanti anche del modo in cui le persone in età avanzata e a bassa scolarità si possono rimettere in gioco di fronte allo spaesamento dell'arrivo di questa nuova tecnologia. L'ultima cosa che voglio dire è anche la concezione della leadership e dell'organizzazione stessa che noi vogliamo rovesciare, un processo culturale difficilissimo. Lo dico in tutta sincerità, io vengo dal mondo dei comuni. Io dico sempre che noi in regione siamo come i freni Brembo e i cambi Shimano, siamo B2B, business to business, non vendiamo al cliente finale. Se la bicicletta è brutta, il cambio Shimano non lo compra nessuno. Se l'auto non funziona, il freno Brembo non lo vende nessuno. Noi possiamo fare co-branding, il nostro brand è un ottimo brand, ma se non funziona chi dà al cittadino l'autorizzazione finale o il contributo finale, noi non serviamo a niente. Quindi questo significa che la nostra organizzazione serve in funzione di qualcun altro, in questo caso di chi ha il contatto con il cittadino e produce quei servizi. Il nostro reddito di cittadinanza, se i comuni non l'assegnano, non viene messo in opera e finisce per essere un residuo che, come è noto, con la nuova contabilità viene perso. Allora, se così è, la possiamo portare anche in termini di leadership all'interno dell'organizzazione, è evidente che il direttore generale serve, cioè il sottoscritto, perché è di supporto ai dirigenti e al middle management, e i dirigenti a loro volta servono perché fanno un'azione di supporto e non di accentramento e non di controllo e non di deresponsabilizzazione verso il middle management, verso le persone che producono questi servizi. No, ma io, guardate, non sono alla ricerca di un applauso. Come è noto e come il professor Corso sa, la teoria del social network non nasce da Mark Zuckerberg, ma nasce nell'83 da uno che si chiamava Granovetter, che scopre che trovano lavoro quelli che hanno tanti legami deboli e pochi club esclusivi. Ecco, quindi quello che sto dicendo è che alcune costanti di quello che stiamo sperimentando esistono da tempo. Abbiamo dei grandi pericoli e anche dei vincoli. I valori che ci portano a tentare questa sperimentazione saranno la forza per evitare di commettere errori che vediamo dietro l'angolo. Grazie.
Grazie mille. Concordo molto, secondo me hai messo un altro punto importante, cioè alla fine il tema dello smart working è un tema di restituire alle persone quell'ingaggio anche nel sviluppo della propria professionalità, delle proprie competenze che non devono rimanere obsolete, soprattutto in un mondo che è così in cambiamento. Anche a te chiederei magari qualche raccomandazione che pensi sia necessaria per il governo per chiudere il tuo intervento.
Ma fare una riforma della dirigenza, qualsiasi essa sia, la dico in tutta sincerità, anche presa a caso da un paese europeo, però che la gente che lavora nella pubblica amministrazione sappia su che cosa si deve cimentare, qual è l'idea di merito che si propina.
Bene, grazie.